Resta ancora un po'. E questo è il titolo del romanzo che stiamo per raccontare qui nel nostro appuntamento dedicato tradizionalmente ai libri, ovvero il posto delle parole. E proprio qui, nel posto delle parole, le parole prendono il loro spazio e attraversano i pensieri. Ghila Piattelli, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta qui nel Grazie. Posto delle parole per raccontare questo suo romanzo Resta ancora un po', pubblicato dalla casa editrice fiorentina Giuntina. Leggo nel risvolto di copertina che Ghila Piattelli è nata a Roma, si è trasferita in Israele dopo essersi laureata in filosofia all'Università Ebraica di Gerusalemme e dopo aver conseguito un diploma post laurea in scienza della comunicazione all'Università Bar-Ilan nel 2001, ha fatto ritorno in Italia, dove ha collaborato con il Centro di Cultura Ebraica di Roma e ha lavorato all'Ambasciata di Israele. Quindi un'altra scelta del ritorno in Israele, dove lavora come traduttrice e insegnante di italiano. Come si sta a insegnare l'italiano in Israele, Ghila Piattelli?
Ma è bellissimo, perché c'è una grande richiesta di insegnanti di italiano. Tutti gli israeliani vogliono improvvisamente imparare l'italiano. E quindi noi insegnanti di italiano cerchiamo di veicolare anche un po' la cultura italiana, oltre che la lingua italiana. Cioè attraverso la lingua italiana insegniamo anche un po' di cultura, un po' di cucina, insomma cerchiamo di farci un po' ambasciatori del gusto italiano nel mondo.
Ma come mai c'è questo interesse molto forte, a suo avviso, Ghila Piattelli, da parte degli israeliani verso la lingua, la cultura italiana?
Beh, prima di tutto perché un po' Italia e Israele si somigliano, italiani e israeliani si somigliano per temperamento, per creatività, anche per la loro, non lo so, per la loro schiettezza, per l'essere molto molto diretti. E quindi questo fa in modo che si sviluppi un interesse per ciò che è simile a noi, che è diverso perché comunque è lontano, è un'altra cultura, ma è simile a livello di temperamento.
È interessante questo, essere simile a livello di temperamento, questa parola temperamento che deriva da temperanza è una parola che non è molto utilizzata, anzi è una parola che è un po' sparita dal nostro vocabolario e soprattutto anche dal nostro modo di vivere. Cosa ne dice Ghila Piattelli?
Mai, non lo so, il mio italiano forse è rimasto cristallizzato a quello che era quando sono arrivata qui negli anni 90, quando avevo 19 anni, quindi forse sono rimaste in me delle reminiscenze un po' arcaiche. Sì, le parole scompaiono anche quando non vengono usate, perché scompaiono poi le cose nella realtà. E il linguaggio un po' crea il nostro mondo e viceversa.
Ma la parola temperanza non è per niente arcaica, anzi dovremmo essere consci di questa parola, che è una parola importante, soprattutto oggi con il tempo, soprattutto col tempo pandemico che stiamo vivendo. E questo tempo pandemico, a proposito di Italia e Israele, ci lega anche un po'. Come state voi a proposito di pandemia?
Noi siamo alla fine del secondo lockdown, sono circa un paio di settimane che questo lockdown è stato aperto, è iniziato a metà settembre, quindi abbiamo passato un paio di mesi veramente abbastanza chiusi, non chiusi come il lockdown di marzo, ma comunque è stato. I negozi sono ancora chiusi, i ristoranti sono ancora chiusi, le scuole sono aperte parzialmente e le classi sono state separate. Insomma, stiamo vivendo questo secondo lockdown con molto meno entusiasmo e molte meno buone intenzioni del primo lockdown.
Beh, in effetti però, ciò che stiamo vivendo anche noi in Italia e ciò che sta dicendo lei, Ghila Piattelli, è semplicemente un po' la cartina di tornasole di quello che stiamo vivendo noi qui, una indecisione, una impossibilità forse a capire, ma è normale, credo, tutto questo. Cosa ne dice?
Io credo che sia la problematica in generale è imparare a convivere con un problema. Noi siamo abituati a guardare i nostri problemi negli occhi e volerli risolvere immediatamente. E se c'è una cosa che ci ha insegnato il Covid, che dobbiamo a volte imparare a convivere con i problemi, dobbiamo imparare a convivere con le situazioni che sono croniche e non acute. E questo ci risulta molto difficile adesso, che siamo abituati a delle soluzioni molto semplici, molto veloci.
Eh sì, la semplicità e la velocità fanno parte della nostra vita, ma la semplicità, come si dice, non è altro che una complessità risolta. Ma qui questa complessità deve ancora essere risolta. Ghia Piateri, lei ci sta ascoltando esattamente da che città in Israele?
Io vi ascolto da Ra'anana, che è una piccola città a nord di Tel Aviv. È una città molto internazionale perché si sono trasferite qui persone da tutto il mondo. Ed è un posto molto interessante, molto, molto anglosassone.
E lei cosa vede dalla sua finestra adesso? Cosa vede intorno?
Io vedo una siepe di bucanville dalla mia finestra e nient'altro.
A voglia, è una bellissima
in fiore.
Siepe, una, è per giunta in fiore, quindi una cosa molto bella. A proposito di colori, andiamo a incontrare l'immagine di copertina, perché dall'immagine di copertina di questo romanzo Resta ancora un po' di Ghia Piateri, è pubblicato dalla Giuntina, capiamo già che c'è una sorta di storia intergenerazionale, no? Semplicemente vedendo le scarpe, che cosa ne dice Ghia?
Eh sì, nella copertina ci sono un paio di décolleté tacco 5 forse, e della nonna Giuditta e 3 paia di sneakers, una di Yoni, il protagonista del romanzo, una di Tai, il suo coinquilino, e le altre sono di Noga, la ragazza di Yoni.
Ma su tutti svetta, senza nulla togliere agli altri protagonisti, colei che ha quelle scarpe nere, ovvero Giuditta. Giuditta è, per così dire, potremmo dire a livello di teatro potremmo definirla la madre nobile di questa storia, cosa ne dice?
Sì, Giuditta è sicuramente anche il perno del romanzo, è colei che innesta una reazione a catena che va a smuovere tutte le coscienze dei personaggi di questo romanzo, è un personaggio molto, molto schietto che dice sempre la verità e riesce nel corso della storia a permettere anche agli altri personaggi di parlare con sincerità l'un l'altro.
E qui la parola sincerità è una parola importante, perché quando parla Giuditta la sua parola prende un'altra forma, prende una piega che è tutta quanta rivolta al vero, probabilmente, ma questo Giuditta, non, almeno io non l'ho letto come fatto di presunzione, perché lei è più attempata, più anziana ovviamente, quindi non ha quella, non si siede sulla cattedra a pontificare e giudicare, ma lei ha quella capacità di sguardo che forse dato dall'età non, lo sguardo non si è reso opaco, ma anzi, andando avanti con l'età di Giuditta scopriamo pagina dopo pagina in questo romanzo di Ghia Piateri che il suo sguardo si fa di pagina in pagina sempre più cristallino.
Sì, Giuditta è un personaggio assolutamente lucido, è un personaggio che riesce a vedere cose che gli altri non riescono bene a vedere, a capire e a decodificare. E è un'esperta dei rapporti interpersonali laddove gli altri personaggi sono molto confusi sulle relazioni che hanno con gli altri. Questo romanzo è una rassegna di matrimoni instabili, complicati, in parte infelici. Ecco, Giuditta ha tutto un po' sotto controllo e controlla anche, cerca di controllare un po' questa famiglia che gli è sfuggita di mano e cerca di prendere appunto per mano suo nipote Yoni e di accompagnarlo in questo processo di iniziazione alla vita.
Il processo di iniziazione però è complesso, perché la capacità psicologica di Giuditta nei confronti dell'amato nipote è veramente straordinario, e quindi scopriamo questa storia familiare, e questa storia familiare non è una storia lineare. E quale famiglia ha una storia lineare? No, quale? Forse nessuna, è impossibile. E anche qui in questo romanzo che si apre con un esergo molto particolare, come sono caduti i prodi sul campo di battaglia. Jonathan caduto sulle tue alture, sono addolorato per te, fratello mio Jonathan, il tuo amore per me era grande. Qui è Samuele, il profeta, che parla. Perché la scelta di queste parole?
Perché sono le parole che pronuncia il re David quando cade in battaglia Jonathan, che era il suo amico. È un passo molto, molto intenso, perché è la prima volta che appare nella Bibbia il concetto di amicizia, e concetto che torna nel romanzo. Torna la storia del caduto sul campo di battaglia, torna il concetto di amicizia. Jonathan è diventato nell'immaginario ebraico e anche nell'immaginario israeliano il nome dell'eroe per eccellenza, e quindi mi sembrava giusto iniziare il romanzo con prendere in prestito queste parole dal libro di Samuele per iniziare il romanzo.
E queste parole sono parole che accompagnano nella lettura di questa storia fino all'ultima pagina. Lei in apertura di conversazione, Chila Piattelli, parlando della sua attività di insegnamento dell'italiano, ha detto che il suo impegno è di insegnare la lingua italiana, ma anche la cultura italiana, no? Anche il gusto italiano, la cucina italiana. E fermiamoci sulla parola cucina, perché in questo romanzo anche qui la parola cucina ha un gusto, ha una cultura, ma la cucina non è semplicemente, come è anche al di fuori del romanzo, un piatto da mangiare e via. No, la cucina è una relazione, è un gesto di cultura, è una cosa da tutelare. E quello che fa Giuditta, torniamo a parlare di lei, Chila Piattelli.
Esatto, la lasagna di Giuditta diventa un po' la lasagna di Proust. È un,
che bella, è la lasagna di Proust.
È uno strumento evocativo, e più che un piatto. E sarà quello che legherà Ioni e Giuditta per l'eternità. E la lasagna di Giuditta trova il suo contrappunto nell'insalata di Ahuva, sua figlia. E sua figlia non è capace di fare più di un'insalata, ecco, e dovrà percorrere un lungo percorso per poter fare più di un'insalata, per poter arrivare alla lasagna di Giuditta.
Però adesso raccontiamo un po' Ahuva, perché visto che la citata è un personaggio che i nostri ascoltatori devono almeno avere un ritratto, seppure nelle brevità, di questa conversazione, di questa figura. Chi è Ahuva e con la quale poi si apre questo romanzo?
Ahuva è un personaggio abbastanza tragico, è una donna che ha un grande successo dal punto di vista professionale, è un avvocato di successo, un personaggio pubblico, è una donna anche molto bella, che ha uno stile molto particolare, che è ereditato appunto da questa cultura italiana che sua mamma ha importato in Israele. Però è un personaggio molto molto solo, si è costruita un'armatura, una corazza dietro la quale si nasconde, dietro la quale nasconde la propria fragilità. Molto spesso Ahuva viene fraintesa, non viene capita, tiene un po' a distanza le persone si tengono a distanza da lei. Addirittura Ioni, suo figlio, ha un rispetto nei suoi confronti e una soggezione nei confronti della mamma. E Ahuva nel corso del romanzo cambierà, anche lei riuscirà in parte a redimersi da questo destino tragico.
È un destino tragico che lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, prossimi lettori. In quarta di copertina, Chila Piattelli, c'è una definizione su cui vorrei soffermarmi. Resta ancora un po', è un originale romanzo israeliano in lingua italiana.
Sì, sintetizza un po' quello che sono io. Io sono qui dal 1992, sono cresciuta in Italia, ho finito le scuole in Italia, ma per il resto della mia vita l'ho vissuto qui, quindi ho cercato un po' di sintetizzare in questo romanzo quelli che sono i miei due mondi, e ho utilizzato la lingua italiana per raccontare una storia tipicamente israeliana con personaggi tipicamente israeliani. E questo mi ha permesso di mettere a fuoco delle cose che altrimenti, usando l'ebraico, forse mi sarebbero sfuggito, forse lo sguardo sarebbe stato talmente disincantato da perdere un po' la specialità di queste piccole cose, per perdere la meraviglia forse di queste piccole cose.
E qual è una piccola meraviglia di questa storia?
Ma osservare anche l'amicizia e la complessità del rapporto d'amicizia che lega questi tre giovani, questi tre giovani che vengono da tre mondi completamente diversi. Yoni è un ragazzo proveniente da una famiglia alto borghese per metà italiana, Noga è una ragazza di origini yemenite, e Itai invece è un ragazzo che ha perso la mamma molto, molto giovane. Ecco, questi tre ragazzi che vengono da tre background così diversi hanno un legame molto molto forte, anche se è un legame complesso, anche se a volte è un legame anche conflittuale. Ecco, mettere a fuoco la relazione tra questi tre ragazzi, relazione alla quale poi si inserisce come un bulldozer Giuditta, è stato molto molto interessante.
Ed è anche una storia per certi aspetti di profondo amore che racconta di una vita per arrivare fino alla morte, per entrare dentro un cimitero e capire anche lì il senso di una vita che continua in ogni modo.
Sì, diciamo che è una sorta di fenomenologia dell'amore. L'amore appare un po' in tutte le sue forme. Abbiamo l'amore genitoriale, abbiamo l'amore di Giuditta nei confronti di suo nipote, l'amore eterosessuale, l'amore omosessuale, l'amore eterno, quello che si illude di essere l'amore eterno, e l'amore fra due personaggi che hanno subito un trauma enorme, che sono quasi due sopravvissuti, due superstiti. Ecco, diciamo che i personaggi fanno un po' fatica ad accettare tutte le forme di quest'amore, da qui nasce il conflitto, da qui nasce il loro percorso di crescita.
Ghia Piattelli, ma che tempo fa oggi dalle sue parti?
Oggi c'è il sole dopo una pioggia ininterrotta per due giorni, finalmente c'è un po' di sole. Quando c'è il sole in Israele fa caldo, perché il sole è molto molto forte.
Caro Yoni, ti scrivo dal terrazzo del mio appartamento. È una bella giornata autunnale, il sole è caldo e l'aria è frizzante. Non posso che apprezzare la bellezza che mi circonda, apprezzare tutto il bene che ho avuto dalla vita e augurarmi che tutto ciò continui ancora per un po', ma non sono una bambina. E so che prima o poi me ne andrò e probabilmente se Assaf ti ha consegnato questa lettera vuol dire che è appena successo. Chissà che cosa è successo. Lo lasciamo scoprire ovviamente ai lettori di questo romanzo, Resta ancora un po', pubblicato da Giuntina e scritto da Ghia Piattelli. Prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo un romanzo israeliano di Assaf Gavron che si intitola Le 18 frustate.
Che è pubblicato in italiano anche?
Che è pubblicato in italiano, si è tradotto in italiano sempre da Giuntina.
Le 12 frustate.
Le 18.
Le 18, no, io le riducevo. Le 18 frustate, pubblicato di Assaf Gavron, pubblicato dalla Giuntina. Tra qualche giorno si festeggerà la Hanukkah. Quando comincia quest'anno? Verso il 10, vero?
Sì, tra un paio di settimane. Sì. Speriamo di essere usciti definitivamente da questo lockdown per la festa di Hanukkah e di poterlo festeggiare insieme.
E quali dolcetti preparerà Ghia Piattelli per la Hanukkah?
Non mi sono ancora posta il problema. In generale il dolce di Hanukkah è un dolce pieno di zucchero e d'olio, quindi credo che noi ci asserremo dal mangiare il dolce tipico di Hanukkah, che tra l'altro viene venduto dai primi di ottobre, insomma. Appena finiscono le feste di ottobre, le feste autunnali, iniziano a vendere questi dolci fritti e pieni di zucchero, quindi non lo so, non credo che quest'anno saremo scorpacciati.
La leggerezza è un'altra cosa, ma la bontà sicuramente è da scoprire. Ma come si dice in ebraico il posto delle parole, Ghia Piattelli?
In ebraico si dice Makom Shelamilim.
Bello il suono, non ho capito nulla, ma è molto molto bello il suono. grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Ghia Piattelli. Buona giornata.
Grazie a voi, grazie.